ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino. La radio risuona forte. Ad ovest di Padalino. Cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti. Ti segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Sono passati 6 minuti dopo le 12. Questo è Ovest di Padalino, Benedetto Ferrara in voce nello studio Acquario. Non so Roano cosa abbia fatto prima, non ho capito. Ascolta, volevo dirti che non è ancora sabato, che è ancora un giorno di lavoro, e quindi se puoi essere professionale come tuo solito. Sì, la scenetta. Ascolta, il fatto che tu abbia una coroncina di fiori in testa mi racconta che tu sei pronto per il weekend nel bosco di Cecina col tuo albero. Bentornati a Ovest di Paradino, questo Controradio, tutti i giorni con Benedetto Ferrara al microfono, a volte degli amici studio, a volte degli amici al telefono, a volte tutte e due. Roano, una costante, non troppo costante, che c'è, non c'è, insomma è un ragazzo sempre stato così, ma è riuscito fino ad oggi alla fine a cavarsela bene. Fra poco vi dirò cosa faremo oggi, perché abbiamo stabilito in questi mesi il candidato alle primarie del PD, che sarà Pippo Bosè, il nostro candidato. Abbiamo fatto la Fiorentina Underground, l'abbiamo completata ieri con l'Arrondo Harrison e un altro che non ricordo, ma insomma abbiamo perso il foglio probabilmente. Come? Me lo puoi dire in cuffia? Non mi fare i versi. Come? Faccinelli. Ho capito, facevi la falce, ma come quando si gioca a mimare i film. Dai, ma scusa, come faccio? È vero, Falcinelli. Tra l'altro segnalo un tifoso del Crotone che ieri ha detto: grande, non mi toccare il bomber Falcinelli, ma noi non tocchiamo quello di Crotone, semmai un pochino scherzavamo su quello di Firenze. Basta, ho parlato troppo, fra un po' vi dirò cosa dobbiamo fare. Roano, poi qui potete pogare, perché pogare è bello, pogare di venerdì è bellissimo. Bentornati a Ovest di Padalino.
Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say you don't be careless, you
commit. Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah,
don't you know which clothes even fit me?
Say that you don't permit it.
come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Avete pogato? Pogare fa bene di venerdì, anche lunedì fa bene, pogare è più difficile, comunque la genialità di questo pezzo, che tutta la gente in pista non aspettava altro che l'accelerazione, il piede premuto sull'acceleratore. Should I stay or should I go, per aprire Ovest di Paladino oggi qui su Controradio. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno seguito durante la settimana, che hanno partecipato, che hanno scritto e hanno condiviso i loro pensieri col sottoscritto. 342 8104 111. La prossima settimana partiremo con un grandissimo sondaggio musicale. Invece vorrei chiudere questa settimana con una cosa molto banale, se volete, però siccome abbiamo fatto la Fiorentina Underground, mi piacerebbe costruire con voi anche la Fiorentina dei nostri sogni. Poi il primo che mi scrive da Pisa e da Livorno, che esistono anche Pisa e Livorno, io gli dico: scrivetemi i vostri sogni su Pisa e Livorno, perché ho bisogno di voi, perché io del Pisa lo dico con massimo rispetto, a parte i discorsi su Lucca, no? L'attaccante fatti nell'ultimo periodo, che poi è andato in Inghilterra, ma poi mi ricordo Dunga quando era al Pisa, perché fu appoggiato al Pisa, no? E insomma Pisa poi non l'ho seguito in tutti questi anni, ma non per snobismo, semplicemente. Oh, allora tira fuori il gringo Bolatti. Ragazzi, io vi voglio bene. Ora stiamo parlando della Fiorentina dei nostri sogni. Se mettete Bolatti nella Fiorentina dei vostri sogni, avete oggettivamente qualche problema, Ma tanti problemi.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else.
rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Leave me or love me. Ragazzo, pischello. Amami o lasciami o amami. Non essere disforico, bipolare, insomma questa roba qua. Decidi, non è che un giorno puoi amarmi e un giorno puoi lasciarmi. Mi fai soltanto soffrire e non si gioca sui sentimenti degli altri. Con queste belle parole io direi che possiamo partire con la nostra formazione dei sogni, cominciando dal portiere. Quello che chiedo a voi, sarò molto didascalico, vi faccio le domande, mi aspetto le risposte e poi valuto insieme a una giuria di esperti sotto effetti di sostanze stupefacenti se queste risposte sono giuste o sbagliate. Cominciamo dal portiere, stiamo parlando dall'era Pontello in poi, ovviamente, perché Antonioni non possiamo tenerlo fuori, voglio dire, quindi facciamo una cosa più retrodatata rispetto all'ultima classifica, l'ultima formazione underground. Questa è una formazione dei nostri sogni, quindi i portieri direi che sono Toldo, Frey, poi Galli, giusto? Galli. Questi sono i tre. Bisogna scegliere un portiere fra Toldo, Giovanni Galli, Sébastien Frey. Tutti chiamiamo Frey, giustamente. Anzi Frey. Sébastien Frey. Gli feci uno scherzo, devo raccontare, forse l'ho già detto, ho fatto uno scherzo a Fred molto divertente. È arrivato un voto per Toldo, voi intanto votate, poi alla fine della prossima canzone, decideremo quale sarà il nostro portiere. Stavo parlando tra l'altro con Roano appunto di questa formazione, perché terzino destro ci è venuto in mente alla fine, adattato come fece Prandelli, lo adattò lì e andò benissimo tra l'altro. Detto questo, però ci arriviamo dopo al terzino destro. Vi voglio assolutamente ricordare che questo programma è un programma di Controradio, e se vi chiamano al telefono e vi dicono che radio ascolta, voi dovete rispondere: ascolto Controradio e ascolto Ovest di Padalino. E loro fanno: che? E voi sapete cosa rispondere. Roxanne, spengi quella luce rossa, Roxanne, torna a casa, torna a scuola, non fare questa vita dissoluta nelle vetrine di Amsterdam. Vi ricordate questo pezzo? Ma sì, Police, Roxanne.
Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne,
Roxanne, quando Sting un giorno andò a Amsterdam e vide le ragazze in vetrina, gli venne in mente di scrivere questo pezzo, come dire, torna a casa ragazza, non stare qui a prostituirti e a vendere il tuo corpo, che ne va della tua felicità futura e tutto il resto. Allora, fra un po' parleremo del portiere. È arrivato un messaggio molto interessante di una nostra ascoltatrice che dice: siccome non sono molto interessata al calcio, stamani mi sono fissata su quel pezzo della sigla in cui si dice che Dante chiama Londra. Si può magari cambiare discorso un attimo e mi fate sognare sui significati di questo pezzo della sigla? Grazie tanto, mi piacete troppo. Gingy da Prato. Gingy, noi piacciamo a te, ma a te piace a noi tantissimo, a bestia con due B. Ti ringrazio per questa domanda. Allora, la sigla, la musica l'hanno composta Max Tarocca e con l'aiuto di Antonio Gramentieri, che sono due signori musicisti, amici. Gli chiesi la sigla, i testi li abbiamo composti insieme e ci sono due diciamo momenti, diciamo rap, insomma simil rap, uno interpretato da Max, uno da me, e lui dice appunto Dante chiama Londra. Il concetto era quello di mettere insieme due mie passioni, che sono la musica e il calcio, soprattutto la Fiorentina, poi fondamentale lo so, però insomma comunque il calcio, calcio bello, perché ieri sera abbiamo passato il turno, sono felice, ma due un calcio un po' insomma noioso, e il calcio italiano possiamo dirlo è abbastanza noioso, fossero tutte finali di mondiali, perché la fortuna è che anche le finali a volte sono brutte, perché c'hanno paura di perdere, invece se la sono giocata. Comunque, detto questo, il concetto è passione, è emozione, ovunque la possiamo trovare, al cinema, al teatro, scherzare con dei personaggi, anche a ovest di Paralino non vuol dire niente, è una citazione ovviamente di un film storico dei Giancattivi e di un difensore della Fiorentina, Pasquale Paralino, che ora allena la Turris, se non sbaglio, a fine stagione lo chiamiamo, per forza. Non vuol dire niente, vuol dire che è una roba evocativa, vuol dire che siamo sistemati in mezzo a nulla e tutto è possibile. Questo è un po' il concetto. Mi dispiace che non ti piace, so che molti di voi il calcio magari non interessa, ma io credo di mettere un modo questa trasmissione molto light di porlo, no? Cioè di porlo in maniera anche abbastanza a volte fuori dagli schemi classici. Allora, Toldo tutta la vita, Toldo Ginulfi, era il secondo dei Superchi, che è ex portiere della Roma, Ginulfi poi. Poi Toldo the Beast, no, Toldo at Beast, Giovanni Galli, Galli, Toldo, direi che in porta ci va Toldo. Toldo in porta, scusa, devo scrivere, quando decido di essere precisino, noi a Rieti siamo così. E qui ci vuole l'amico di Roano. È arrivato l'amico di Roano. Con questa sigla arriva lui sempre così, con le mani in tasca, si guarda intorno. Serve nulla? No, no. Noi rispondiamo di no. È come Roxanne. Basta con questa vita priva di valori. Steppenwolf from Canada. Do you remember? This is the pusher.
You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the pusher don't care. Oh, if you live or if you die. God damn. The pusher.
grass in his hand. Oh, but the butcher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer for Nickelodeon to sell you lots of sweet dreams. Ah, about the pusher on your body. Lord, he'll leave your mind to scream. God damn. Ah, the pusher.
Steppenwolf, quelli di Born to be Wild, colonna sonora di Easy Rider, qualcuno di voi se lo ricorderà, qualcuno di voi è l'universale, a farsi le canne. Allora, volevo dire che sul terzino destro ci siamo interrogati, io, Roano e The Pusher, che nel frattempo è arrivato, e io ho tirato fuori due nomi, però se ne avete altri, ovviamente ne so anche altri, però che mi sembrano giusti da mettere nella Fiorentina dei sogni. Uno è quello che metterei io, che è Ufalusi, UFO, perché che tra l'altro partì centrale, poi Prandelli lo provò a destra e devo dire andò molto bene. E l'altro è Moreno Torricelli, che è la Fiorentina dei Trapattoni, quindi un ex gobbo, però insomma tra l'altro un metallaro clamoroso. Parlavamo sempre di musica, Moreno era uno veramente, si vedeva anche buono, e quindi metallari fondamentalmente sono buoni. Questi sono i due nomi, quindi UFO, votate UFO o Torricelli. Se mi viene in mente qualcun altro, naturalmente scrivetecelo, ci penseremo. Noi ci troviamo fra un quarto d'ora per la seconda parte di Ovest di Padalino, ancora il sondaggio sulla Fiorentina dei sogni e poi il collegamento col maestro Carmelo Gelo, che sta preparando lo squalo alla costa di questa pista teatrale che aspettiamo da 30 anni. A dopo.
Contro Radio.
Popolare Network. Popolare Network.
Ucraina, le truppe russe hanno preso il controllo di Soledar, l'annuncio è stato dato dal Ministero della Difesa di Mosca. La cittadina, dopo giorni di battaglia che l'ha praticamente rasa al suolo e caduta, si trova nella provincia orientale di Donetsk ed è cruciale per accerchiare Bakhmut. Critiche e proteste per l'assegnazione della presidenza della prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite all'amministratore delegato della Società Petrolifera Nazionale di Abu Dhabi. Il ruolo della presidenza e del paese ospitante è cruciale nell'indirizzare i lavori. Usciamo da una COP27 con pesanti interferenze da parte dell'industria fossile. Entriamo in una COP28 direttamente affidata ai petrolieri, denuncia Greenpeace. Oggi l'incontro del governo con le associazioni dei benzinai che hanno annunciato 2 giorni di chiusura non ci stanno a passare da speculatori. Meloni spera di fare rientrare la protesta. Intanto il decreto approvato solo 2 giorni fa cambia, ha annunciato la Presidente del Consiglio, non ci sarà un taglio delle accise ma un meccanismo per calmierare i prezzi. San Siro fa litigare la maggioranza di governo sul nuovo stadio di Inter e Milan. Interviene il presidente del Senato La Russa, che sbugiarda Sgarbi, nonostante non abbia alcun ruolo sulla materia. Sull'impianto il governo non metterà nessun vincolo, ha detto La Russa. In silenzio il ministro della Cultura. Buona giornata, sono le 12:31, il giornale radio di Popolare Network. L'annuncio è arrivato poco fa, la città di Solder è caduta in mano russa. Un annuncio ufficiale da parte del Ministero della Difesa di Mosca dopo dichiarazioni opposte di Kiev, che pure aveva ammesso nei giorni scorsi che la situazione era sempre più difficile. La battaglia è stata durissima, l'esercito di Mosca dice di aver ucciso 700 soldati ucraini in 3 giorni. Nulla si sa al momento degli oltre 500 civili che erano ancora nel centro abitato, un centro strategico per i russi perché la sua conquista taglia le vie di comunicazione con la più importante Bakhmut e di fatto la accerchia. La battaglia è stata combattuta dalla brigata Wagner, il gruppo mercenario del signore della guerra Prigozhin, e arriva a poche ore dall'annuncio del Cremlino del cambio alla guida delle operazioni militari. In studio Sciauchi Senussi.
Buongiorno Alessandro, è la prima volta che la caduta di Soledar è rivendicata dal Ministero della Difesa russo. Come dicevi, l'annuncio avviene 36 ore dopo che Putin ha consegnato al capo dello Stato Maggiore, il generale Gerasimov, il comando della guerra. Questa decisione ha una valenza più politica che militare. Il Cremlino non ha gradito l'esternazione del fondatore del gruppo Wagner, Prigozhin, che anche questa mattina ha sostenuto che le sue forze sono le sole responsabili dell'operazione Solidar. Di fatto ha smentito le affermazioni del Ministero della Difesa russo, secondo cui anche le forze militari regolari hanno partecipato all'assalto della città. Infine, una ultima considerazione: secondo molti esperti militari, la mobilitazione parziale di 300.000 uomini decisa da Putin il 21 settembre scorso comincia a produrre i suoi effetti. Secondo l'intelligence estona, 500.000 uomini supplementari potrebbero essere chiamati. Questa carne al macello potrebbe essere utile per una nuova offensiva, ma questo dimostra ancora una volta la poca considerazione che Putin ha per le sue truppe.
Grazie Sciocchi Senussi. La presidenza della prossima conferenza sul clima, lo avete sentito nei titoli, è affidata a un petroliere all'indomani dell'annuncio da parte di Abu Dhabi della nomina di Sultan Ahmed Al-Jaber a capo della prossima COP sul clima, la 28. Molte associazioni e osservatori chiedono al paese una marcia indietro. Al-Jaber, oltre che amministratore delegato del colosso dell'estrazione petrolifera Abu Dhabi National Oil Corporation, è anche ministro dell'industria degli Emirati Arabi Uniti. Dal punto di vista simbolico si tratta di uno schiaffo a quanti chiedono un cambio di paradigma e un impegno concreto per l'uscita dal fossile. Ma quanto può incidere la presidenza della COP sulle decisioni che verranno prese? Sentiamo Gianluca Ruggeri, collaboratore di Radio Popolare, autore della trasmissione Il Giusto Clima.
In qualsiasi conferenza per il clima la presidenza è in grado di influenzare pesantemente l'esito dei negoziati, ovviamente da sola non può determinarli in assoluto, ma può sicuramente influenzare. Pensiamo ad esempio all'ultima COP27 di Sharm el Sheikh, dove si è trovato un accordo sul fondo di compensazione per i danni subiti dai paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, il famoso loss and damage, e questo risultato è sicuramente dovuto anche all'azione volitiva su questo della presidenza egiziana. E fa quindi notizia, scalpore, il fatto che alla presidenza della prossima COP28 sia stato nominato quello che è anche il presidente di una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo. Probabilmente l'errore però è stato alla base, è stato quello di assegnare la presidenza agli Emirati Arabi Uniti, che hanno una economia pesantemente influenzata e pesantemente determinata dalle esportazioni di gas e di petrolio. L'unica nota buona che può venire da questa nomina è che potrebbe consolidare l'opposizione, quindi consolidare i paesi che invece stanno perseguendo le politiche sul clima, e quindi renderli più determinati ai prossimi negoziati.
E tra le associazioni che hanno sollevato per prima il problema c'è Greenpeace. Sentiamo Simona Abate, che fa parte della campagna clima dell'organizzazione.
Il problema è che si sta nominando l'amministratore delegato di una compagnia petrolifera a guidare i negoziati della COP28, che devono avere come obiettivo la decarbonizzazione e l'eliminazione di tutti i combustibili fossili. Quindi noi stiamo dando a un amministratore delegato di una compagnia che guadagna con l'estrazione del fossile, dell'industria fossile, la guida di quelli che sono i negoziati futuri. Noi siamo usciti da una COP dove le lobby dei combustibili fossili hanno avuto un'ingerenza altissima, hanno imposto i loro volere e le loro decisioni. Quindi ci siamo usciti da una COP con tanta ingerenza delle compagnie fossili, e entriamo in un'altra COP dove addirittura si dà la delega la guida a un amministratore delegato. Cioè, diciamo che è rischiosissimo, è un grandissimo precedente. È inimmaginabile che i negoziati siano guidati dalle industrie fossili. Continuano a difendere i loro interessi ovunque, in ogni modo, e stanno alterando tutta la discussione sulle decisioni che devono essere prese a livello internazionale sui cambiamenti climatici. Noi ci auguriamo che si faccia un passo indietro.
Intanto a Lützerath, villaggio della Germania occidentale che la società energetica RWE vuole trasformare in una gigantesca miniera di carbone, sono in corso i preparativi per la grande marcia che si svolgerà domani, il momento culminante di una protesta iniziata mesi fa con l'occupazione da parte di giovani ecologisti tedeschi del villaggio abbandonato ed entrata nel vivo nel mese di dicembre. La società estrattiva ha vinto i ricorsi e ora ha chiesto e ottenuto dall'autorità tedesca l'inizio dello sgombero, con il consenso anche del Partito dei Verdi, che si sono schierati contro la protesta ecologista. Le operazioni della polizia sono iniziate alcuni giorni fa, ora procedono giorno e notte con cariche, il taglio degli alberi sui quali gli attivisti rimasti al villaggio si sono barricati. A Lützerath abbiamo raggiunto l'attivista italiana di Fridays for Future, Cecilia Fiacco.
Già l'altro ieri sono state abbattute le prime barricate. Ora nel villaggio sono rimasti, direi, ancora 200 se non 300 attivisti e attiviste. Sabato ci sarà una manifestazione che si aspetta essere veramente enorme, ci sarà Greta. Beh, ovviamente lo scopo degli attivisti e delle attiviste nel villaggio è di rendere lo sgombero il più lento possibile. Le forze dell'ordine stanno lavorando giorno e notte, quindi non si saprà quanto potranno resistere, però la gente nel villaggio si è organizzata ed è preparata a stare sugli alberi e legati ai tronchi per veramente molte settimane. Questa storia sta facendo il giro del mondo, quindi veramente c'è gente da tutta Europa che sta raggiungendo questo posto.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. L'Attorney General Merrick Garland ha annunciato la nomina di un procuratore speciale per indagare sui documenti classificati di Joe Biden, documenti che risalgono a quando era vicepresidente e che sono stati trovati in una delle sue residenze. Sono state spostate per errore, ha detto uno degli avvocati dell'attuale presidente. Va all'attacco il neo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, dice il Congresso deve indagare. In diretta Roberto Festa.
Buongiorno, è un forte imbarazzo quello che segna l'amministrazione Biden in queste ore. Il segretario alla giustizia Merrick Garland è stato in qualche modo costretto a nominare uno special counsel per indagare sul suo presidente Joe Biden. Il caso è appunto quello di documenti riservati che sono stati trovati nell'ufficio di Biden a Washington e nella casa del Delaware. Non si sa che cosa si riferiscano, ma dovrebbero risalire al periodo in cui Biden era vicepresidente di Barack Obama, quindi fino al 2016. Biden ha già detto di non sapere perché quei documenti fossero lì e perché ci siano rimasti così a lungo. Allora il magistrato scelto per l'indagine è Robert Hur, che è una figura bipartisan, diciamo, ha collaborato anche con l'amministrazione di Donald Trump. Garland ha dovuto avviare l'inchiesta, e infatti in corso un'altra indagine, quella sui documenti trafugati alla Casa Bianca da Donald Trump, e Garland non poteva rischiare di apparire di parte. I casi ovviamente sono molto diversi. Biden non ha nascosto nulla, per mesi invece Trump si è rifiutato di consegnare i documenti all'FBI. La sostanza comunque è la stessa: quei documenti erano dove non dovevano stare. I repubblicani ovviamente soffiano sulle polemiche. Per mesi proprio i repubblicani avevano accusato il Dipartimento della Giustizia, l'FBI, di una persecuzione politica nei confronti di Trump, la cui casa in Florida è stata perquisita per requisire i documenti top secret. Il fatto ora che altri documenti top secret siano stati trovati a casa e nell'ufficio di Biden alimenta ovviamente le polemiche e rende il clima politico di Washington ancora più infuocato. Alessandro.
Grazie a Roberto Festa. Torniamo in Italia. Oggi il governo prova a fare rientrare la protesta dei benzinai. Ci sarà un incontro con le associazioni di categoria che hanno proclamato lo sciopero per il 25 e 26. Non ci sono solo le accuse di speculazione ai gestori per il caro carburante, ma anche le nuove sanzioni previste dal decreto del governo. La vera questione pratica e politica è quella delle accise. Meloni ieri ha annunciato un meccanismo per ridurle in base agli introiti dell'IVA che aumentano se aumenta il prezzo. Uno schema che andrebbe inserito nel decreto approvato solo due giorni fa. Non una vera e propria marcia indietro, ma un modo per provare a disinnescare la questione. Per quanto riguarda l'evocata speculazione, non sono i gestori, i benzinai, ma semmai i meccanismi di determinazione del prezzo sul mercato internazionale, spiega al microfono di Mattia Guastafierro l'economista Alessandro Volpi.
La speculazione certamente non è determinata dalla distribuzione finale, cioè appunto alla pompa, che è un dato che incide relativamente poco sul prezzo dei carburanti. Semmai la speculazione va cercata all'origine, nel luogo dove vengono definiti i prezzi della materia prima dei carburanti, che è questa piattaforma londinese nota appunto come Platts, dove vengono definiti i prezzi dei carburanti giornalmente, che non sono direttamente sovrapponibili al prezzo del petrolio. Questo peraltro spiega anche questo anomalo andamento per cui il prezzo del barile del petrolio oggi oscilla fra gli 80 e 83 dollari al barile e i carburanti salgono molto, perché il prezzo appunto non è definito sulla base del prezzo del barile di petrolio, il prezzo dei carburanti, ma sulla base delle indicazioni che emergono da questa piattaforma, che tiene conto non soltanto del prezzo del greto in quanto tale, ma tiene conto anche di quelle che sono le aspettative dei trader, cioè dei soggetti che in qualche maniera intervengono con strumenti che sono strumenti di finanza derivata e quindi di natura speculativa, per cui in base alle aspettative definiscono quelli che possono essere i prezzi dei carburanti.
Sulla sicurezza sul lavoro il governo ha annunciato dei tavoli di approfondimento su questioni specifiche dopo il primo incontro di ieri con i sindacati. Un patto sulla sicurezza è quanto ha proposto CGIL e CISL e UIL la ministra del lavoro Calderone. Sentiamo Massimo Alberti.
Sulla sicurezza al lavoro per ora il governo fa melina in attesa di chiarirsi le idee. Le questioni da affrontare sarebbero diverse a partire dai controlli dei pochi ispettori. La destra oggi al governo è la stessa che i deputati che chiedevano di assumere 10.000 nuovi ispettori gridava vergogna, non vi fidate delle imprese. Quel non disturbiamo chi produce che è l'approccio del governo sui temi economici. Nel contingente le questioni sono due, sollevate dalla morte in stage di Giuliano De Seta e che hanno portato al tavolo anche il ministro dell'istruzione Valditara. I problemi di sicurezza legati all'alternanza scuola-lavoro, la cui conferma tra l'ira degli studenti non è in discussione, ma che ha fatto 17 morti e quasi 300.000 incidenti dal 2017 ad oggi, dati INAIL elaborati dalla CGIL. Seconda questione, la revisione della legge sui risarcimenti del 1965 che indennizza solo familiari di vittime che mantenevano la famiglia. I sindacati fanno notare che nel solo 2022 l'INAIL non ha usato 1,5 miliardi di risorse. I soldi non spesi finiscono in un fondo al Ministero dell'Economia che nel 2021 ammontava 37 miliardi e usati per tutt'altro. Ci sono poi altri due temi generali, precariato e appalti, ormai due delle situazioni prevalenti negli incidenti sul lavoro, ma su entrambi il governo sta andando nella direzione della deregolamentazione, l'opposto di quanto servirebbe per ridurre gli incidenti. Per ora dunque i sindacati si devono accontentare di un tavolo che convoca altri tavoli, mentre l'urgenza resta il 2023 iniziato, senza soluzione di continuità, con i consueti 3 morti al giorno.
Il nuovo stadio di Inter e Milan fa litigare anche la maggioranza di governo. Prima Matteo Salvini contro il segretario alla cultura Vittorio Sgarbi, oggi il presidente del Senato Ignazio La Russa, che in un'intervista al Corriere della Sera squalifica Sgarbi e si sostituisce al ministro della cultura San Giuliano. Il servizio di Roberto Maggioni.
Ignazio La Russa è milanese e interista e fin qui nulla di nuovo. Ma bastano queste due cose per legittimare continui interventi sul tema stadio? A ottobre La Russa aveva addirittura incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala per illustrargli una sua proposta: tenere in piedi San Siro e costruire il nuovo stadio accanto a quello vecchio. A che titolo parlava? Come attenuante rispetto ad oggi c'era che almeno in quei giorni, era il 3 ottobre, non era ancora stato nominato presidente del Senato. Oggi invece La Russa lo è, rappresenta la seconda carica dello Stato, ma incurante del suo ruolo è tornato a parlare del futuro del Meazza, sostituendosi al ministro titolato a dire la sua sulla questione San Siro, il ministro della cultura San Giuliano, e smentendo il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che nei giorni scorsi aveva detto di aver ricevuto le deleghe necessarie per avviare il vincolo sul Meazza. Secondo La Russa nulla di tutto ciò, il vincolo non c'è, gliel'ha detto il ministro. E Sgarbi non ha avuto alcuna delega e non ha alcun titolo per parlare di San Siro. Questo dice La Russa oggi al Corriere. E allora torna la domanda: a che titolo parla La Russa e perché? San Giuliano e Sgarbi non hanno nulla da ridire. E il sindaco Sala, la prossima volta che dovrà affrontare la questione stadio con un esponente del governo, cosa farà? Telefonerà alla seconda carica dello Stato? C'è un limite tra l'essere tifosi e fare invasione di campo, e La Russa l'ha superato.
Era l'ultima notizia del giornale radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione anche Diana Santini. Prossima edizione del GR alle 13.30. Un buon pomeriggio.
Popolare Network.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
Bentornati a Ovest di Padalino, il luogo della mente dove non funziona niente. Benedetto Ferrara in voce, Roano, oggi vestito di pizzo. New Romantic? Come mai? Ti sei vestito come gli Spandau Ballet nell'83? Ti piace questa cosa? No? Nel bosco, tutto uno sfarfallare di questa camicia bianca. Bella, bella, un po' Tre Moschettieri. Un po' così. Allora, volevo dire, stiamo facendo la Fiorentina dei nostri sogni, componendola. Toldo in porta, a destra le vostre votazioni alla fine danno UEFA Lusi, cioè UFO, che ricordiamo partì centrale, poi Prandelli lo spostò a destra, lui fece benissimo, tra l'altro grande uomo, grande giocatore, bella persona, che appena poi venne a Firenze e insomma è rimasto legatissimo, ma a parte questo poi è soprattutto un bel giocatore. A sinistra, allora io ve la dico, allora partiamo Carobbi, vabbè Carobbi va messo, il buon Carobbi, Vargas che è il mio preferito, lui e il Cayenne, la rivolta del Cayenne sul piazzale, Marcos Alonso, altro favorito devo dire, E poi chi più ne ha più ne metta, tirateli fuori voi, perché noi non è che i nostri neuroni a quest'ora siano così lucidi. Già tre nomi mi sembrano tanti, quindi vi ricordo Marcos Alonso e Loco Vargas o Stefano Corobbi a sinistra, poi magari ne vengono fuori qualcun altri, e a destra mi ero scordato di Carnasciali, ma non credo di avere tra l'altro un amico, lo saluto, nel caso qualcuno di voi lo conosca, se non ascolta Contro Radio non credo, però magari sì, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Questo è il nuovo singolo di Everything But The Girl. Ieri abbiamo tirato fuori Missing. Questa si chiama Nothing Left To Lose. Everything But The Girl, qui su Contro Radio.
I need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. Here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you.
To Lose, nuovo singolo di Everything But The Girl, Tracy Thorn, una voce fantastica, e Ben Watt che ci sa dare anche di elettronica, se non lì fondamentalmente un DJ, tanto che poi la house, i suoni presenti nelle vecchie cose loro, vedremo come sarà questo nuovo disco. Comunque sono molto felice che abbiano, siano tornati, perché io li amo molto, e non a caso ieri ho preferito dargli così, lanciarli in volata con rimettendo Missing, e per poi incominciare a parlare dell'ascoltare questo nuovo singolo, che vi ricordo si chiama Nothing Left To Lose, Everything But The Girl, qui a Controradio. Allora, in porta abbiamo messo Toldo, UFO a destra, a sinistra e mi ero dimenticato Manuel, cioè gli amici li dimentico, Pasqual, Vargas, Alonso, Carobbi, Heinrich, però giusto per quel pallone dato a Battistuta Wembley, perché poi non è che fece una grande stagione, in quella bella Fiorentina, comunque non è che giocò, cioè avvenne oggi, cioè abbiamo Viraghi, te lo voglio dire, no? Però noi siamo così un po' snob, lo siamo, no? Perché poi alla fine non ci andava bene Eric, voglio dirtelo, e poi ci siamo ridotti così. Allora, detto questo, scegliamo a sinistra Vargas, Alonso, Pasquale, Carobi, quello che volete voi. Scrivete un messaggio al 342 8104 111. Qualcuno mi dice di Moreno Roggi, saluto Moreno Roggi, anche lui, tra l'altro suo figlio Matteo è un grande amante della musica, quando stava a Londra a fare il procuratore di Vicanio, tra l'altro lui mi segnalò il primo disco dei Coldplay, che oggettivamente era bello e che non era ancora uscito in Italia, e lui mi disse guarda devi ascoltare Coldplay, in effetti c'aveva ragione. Ciao Ben, mi manca il punto di partenza. Degli anni 80 e 90 ho tutta la nostra storia viola. Ciao amico mio, la risposta è dai Puntello in poi. Quindi facciamo questa selezione dai Puntello in poi, sono andato indietro perché poi c'è anche Antognoni, non è che possiamo poi non mettere Antognoni nella formazione ideale. Spero che non lasciare indietro nessuno di giocatori fondamentali, vedremo, mi aiuterete a fare questa formazione, per ora è Toldo con Ufo a destra, stiamo cercando il terzino sinistro, i nomi ve li ho detti un po', vi ho suggerito, poi fate voi. Fire Woman, i Cult. Allora, ha scritto una nostra amica, la voce di Tracy Thorn ha incuriosito una sorella dei suoi cani. Sono sorelle. No, non capivo, infatti ho aperto la foto, ho visto un cane che quindi lei sarà la sorella. Allora, la sorella non so se è di una sorella o di un fratello. Vedremo, ci spiegherà la nostra amica. Invece un bel messaggio di Felix, molto lungo, molto, sembra un commento proprio. In ogni caso, a sinistra per me Vargas, poi Alonso. E devo dire che concordo, anche perché a me i matti mi piacciono, non c'è niente, mi innamoro, cioè, dei matti. Senso buono, uno si chiama il loco, quello è, non è che... In porta Toldo, poi Frey, Giovanni Galli, ex aequo, a destra, aspettando Dodò, Ufo e Moreno migliore, anche se Ufo da centrale era meglio, sì. È vero, però, messo a destra ci dette una grande solidità, e poi quando saliva era... sembrava Robocop, no? Correva come un robot, era pazzesco. Non siamo snob, è che qualcuno a Firenze capisce di calcio, certe cose brutte si fatica a vederle in campo. Ma sì, ma lo snobismo intendevo dire che poi noi comunque sia, cioè a volte critichiamo dei giocatori che poi si rivelano, insomma, Marcos Alonso per esempio all'inizio quando sbagliava si tratta di aspettare, ma questo vale anche per noi giornalisti, cioè non è che a volte giudichiamo dei giocatori, forse però il vero intenditore di calcio le potenzialità le vede, come il grande allenatore dice sì, questo qui fa degli errori, però smetterà. Ecco qui i due, le sorelle, due cagnolini meravigliosi. Tra l'altro vi ricordo che io ho fatto una cosa veramente, quasi me ne vergogno, anche perché poi quella di mettere Dylan, il mio bracco italiano, su Instagram, aprirgli un profilo, ho fatto una cosa di cui mi vergogno quasi, però c'è già un sacco di follower, perché ormai è così. Io gli ho detto però gestiscitelo te, non è che io posso gestire pure quello, per cui vedremo un po' come lo gestirà. Comunque su Instagram è Dylan the rock dog trattino basso the rock dog. Perfetto, dai Pontello in poi la Fiorentina che ho vissuto io, l'altra purtroppo l'ho studiata sui libri. C'è chi ci parla di Jorgensen, che però non era sicuramente un terzino, era un gran giocatore. Martino, gran giocatore. Questo è un pezzo scritto da Biraghi, si chiama Tutti i miei sbagli.
Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo. Sei tutti i miei sbagli. Chianto
Subsonica, tutti i miei sbagli. Adesso, mentre compiliamo la formazione dei sogni della Fiorentina, Toldo in porta, UFO a destra, a sinistra, sembra che stia vincendo Vargas. Però, insomma, magari lasciamo ancora un po' di tempo. 342-8104-111 per le vostre voti. Ma adesso io mi collego col maestro Carmelo Gelo, che sta, insomma, ricordiamo che questa compagnia, il Teatro Gelo, che vive negli scantinati delle catacombe del teatro, ex Teatro Ruolo, preparare questo spettacolo che aspettiamo da 30 anni e che sarà la versione dello Squalo di Spielberg alla Costoli. Allora, maestro, come sta?
Buonasera, finalmente è il 2023 e andremo finalmente in scena.
Era l'ora, lo aspettiamo dal 93.
Era l'ora. Come ben sapete, noi non amiamo molto il contatto col pubblico, ma non posso nascondere di essere un po' emozionato.
Sì, ci credo. Ho fatto
30 anni di prove.
Beh, 30 anni di prove, sì, tra l'altro 30 anni sono successe tante cose, no? Bambini nati, attori morti, tutta una serie.
Naturalmente, abbiamo avuto le nostre gioie, i nostri lutti nelle nostre catacombe.
Ecco, ma
finalmente siamo giunti, insomma.
Sì, certo, vivere senza luce non credo sia proprio sano.
Abbiamo delle lampade a gas che ci illuminano.
La luce del sole, vabbè, vitamina E. Comunque, detto questo, ci parli un po', allora, perché si avvicina questo momento, lo Squalo, sì, non sappiamo dove sia adesso. E
allora, praticamente sono successe due cose interessanti per quanto riguarda il nostro spettacolo. La prima è che abbiamo iniziato finalmente a fare delle prove con l'acqua, nel senso che abbiamo iniziato ad allagare le nostre catacombe, perché, come ben sa, gran parte dello spettacolo si svolge nelle acque.
Certo.
Questo ha portato, abbiamo rotto dei tubi sotto via dell'Oriolo, ci sono chiaramente i tubi dell'acqua,
scusi,
li abbiamo rotti.
Maestro,
per poter, sì,
magari sono tubi di abitazioni circostanti.
Ma immagino che la popolazione non avrà grossi problemi a capire che a noi ci serviva quest'acqua per provare, per raggiungere artisticamente il nostro acrobe. E quindi non credo che se la prenderanno più di tanto. Sì, sicuramente sono delle abitazioni circostanti.
Sì, però se uno deve farsi la doccia, tipo deve fare la pasta, queste sciocchezze, la lavatrice.
Andranno in qualche albergo, ristorante, albergo per fare la doccia, ristorante, sono persone della superficie, insomma, sono persone non legate, ma immagino che comunque la comunità ci supporterà come sempre, ecco, come fanno sempre ormai da 30 anni. Ecco.
Mi supportano.
Praticamente le prove si svolgono tutte sott'acqua, quindi insomma è interessante vedere gli attori quando escono alla fine delle prove, sono viola, blu, questi colori importanti, quest'acqua fredda, perché comunque è inverno. È interessante vedere questo cambiamento nei loro corpi, mi piace, mi diverte molto.
Sì, ma non c'è un po' di sadismo in tutto questo? Già mandate Kowinski e Kowalski a farsi mangiare dallo squalo durante le prove e lo spettacolo.
Ma quello che la persona della strada chiama sadismo, io lo chiamo fuoco dell'arte.
Sì, insomma, sono due cose un po' diverse, però io che devo dirle, la rispetto la sua esperienza.
Punti di vista diversi, ma lo posso capire, l'uomo della strada non è adatto al lavoro del palcoscenico, naturalmente.
Certo.
L'altra cosa invece è una notizia non poi così buona. Lei sa che Bettino, praticamente il nostro squalo, se ne stava arrivando in Italia.
Sì.
Però ad un certo punto sa che la nave che avevamo gli buttava tranci di maiale e si faceva seguire. Se non che a un certo punto potevamo anche immaginare che dovesse succedere, hanno finito i maiali.
Ah, sono finiti i maiali? Quindi,
hanno finito i maiali e Bettino ha perso l'interesse nella nostra nave.
Giustamente.
Il garofano si chiama la nostra nave.
Ah, certo, il garofano, Bettino. Certo.
È ispirata al grande partito socialista italiano. E
che vi ha finanziato.
Cosa è che ci finanzia, che ci ha finanziato?
No, finanziato forse. Non credo che finanzia ancora.
Adesso un po' meno, ci arriva un po' meno, diciamo. Comunque, Bettino è scappato e mi è stato detto che praticamente voleva ritornare verso le Americhe, se non che anch'esso ha sbagliato. Lo squalo chiaramente non ha un cervello relativamente piccolo rispetto alle dimensioni di 18 metri.
Certo, uno squalo gigante.
E quindi ha sbagliato strada ed è ha circumnavigato la Francia e adesso sta andando verso l'Inghilterra. Non c'entra niente con gli Stati Uniti, e io, però d'altra parte appunto Bettino non può saperlo. E quindi dovrò uscire e occuparmene io personalmente di ritrovarlo, perché e quindi salirò a bordo della Garofano. E la settimana prossima andrò sperando di beccarlo prima che entri nel Tamigi, perché potrebbe essere un problema se mi risalisse, capito?
Eh sì, un problema sì.
E quindi mi imbarcherò sulla Garofano, e quindi consideri anche che sono 30 anni che non esco dalle mie catacombe. Questa per me è una sensazione un po' strana, lo può capire.
Maestro, io quindi questo vuol dire che la prossima settimana ci sentiamo dall'Inghilterra.
Dalla perfida Albione,
certo. Beh, certo, la perfida Albione, me l'immaginavo. Grazie maestro Gelo, grazie davvero.
Allora, mi raccomando, ci sentiamo la settimana prossima.
Si ricordi gli accrediti per entrare a vedere lo spettacolo, che sarà a maggio.
Per lei e per i suoi collaboratori ci saranno degli accrediti
alla cassa. Bene, alla Costa. Buona giornata, buon viaggio anche. Buon viaggio, buon viaggio.
Grazie.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Questi professori vanno, come dire, non bisogna dargli troppo retta, lasciaci in pace. Signora maestra, mi lasci in pace, non ho studiato, non ho fatto tempo, è morta mia nonna, è morto il gatto, il cane. La nonna è morta 6 volte quest'anno, 6 volte. Si rigenerano le nonne a volte. È morta la nonna, ma una volta in classe glielo disse a mio compagno, che tra l'altro disse: è morta la nonna, ma è già successo 2 anni fa, gli disse la professoressa. E giustamente lui disse: sì, ma l'altro nonno. Sì, ma anche quella era già successa. Cioè, quindi, storie divertenti. Allora, a sinistra abbiamo messo il Loco Vargas. E adesso io lo butto lì, centrali, io ne dico 2. E voi, se volete, aggiungete. Non dobbiamo chiuderla oggi questa formazione, Vi do 342-8104-111. Siccome si rischia di sbagliare, di dimenticare, e tenendo conto, naturalmente, del capitano, il nostro capitano Davide Astori, che comunque a cui io volevo molto bene e tutti noi volevamo molto bene, però nella formazione, diciamo, del sogno, dei sogni, io metterei Passarella e 2 centrali, uno Passarella, l'altro io metterei Repka. Lo so, a me piaceva Repka, piaceva tanto. Poi se ne avete altri, cioè Vierco, potete tirare fuori quello che volete voi, così chiudiamo con la difesa oggi, va bene Roano? Ti va bene? Ti va bene? Ti va bene?
There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's post. A lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Regulation tattoo. Silver spurs on his heels. Said, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road. A hazardous load. And the fireworks over liberty exploding on him. And it's your face I'm looking for on every street. Street.
bella la coda di On Every Street and Dire Straits con la chitarra di Mark Knopfler, Ovest di Paralino, Benedetto Ferrari voce, studio Acquario di Controradio, Roano in regia, la mia carissima amica Deborah Collac in studio.
Ciao.
Si è sistemata la cuffia e tutto il resto.
Sì.
Ricordiamo che lei e Andrea lavorano per TIFF, la This is Florence, la piattaforma social di Controradio, quindi lo trovate su TikTok, su
Facebook e Instagram, cercando TIFF.media.
Bene, TIFF.media. Allora, di cosa ci parli oggi, Deborah Collac?
Allora, oggi vi parlo, o vi riparlo, del Centro Java. Ieri sono tornata al Centro Java, che è un infoshop, diciamo uno spazio sicuro in cui le persone vanno per avere... per ricevere anche un ascolto da persone competenti, quindi c'è un'assistenza psicologica e diciamo il centro dell'attività è quello di fare informazione sull'utilizzo e insomma l'uso di sostanze stupefacenti. E ho parlato con due ragazze, mi hanno raccontato la loro esperienza personale, come si sono avvicinate alle sostanze, insomma mi hanno raccontato le loro storie, che sono due storie diverse, perché cioè di come frequentano il centro, nel senso una va lì proprio per ricevere magari le informazioni sulle sostanze, l'altra è più, insomma, le piace più la parte dell'ascolto dell'assistenza psicologica. Quindi due esperienze diverse.
Ecco, siccome questa stiamo parlando di cose serie, io ti faccio solo una domanda, che non è, il resto lo vedranno nel servizio cosa diranno queste ragazze. La domanda umana, cioè alla giovane giornalista che entra in contatto con queste storie, cosa ti ha lasciato addosso sulla pelle queste storie, cosa ti hanno, che tu hai dovuto raccontare, hai voluto raccontare?
Allora, sono storie che diciamo possono essere capite da tutti, perché sono molto semplici, della serie, per quanto le ragazze mi parlassero di un utilizzo delle sostanze, comunque è strano, cioè posso dire strano, sì, diciamo strano, come sia facile avvicinarsi a questo mondo, no? E come magari all'inizio ti avvicini avendo la consapevolezza, la certezza che non rimani invischiato in quel mondo.
Certo, ti frega. Però, sempre. Tra l'altro, negli ultimi anni, rispetto ai miei tempi, no? In cui, per esempio, l'eroina si iniettava soltanto in vena. Negli ultimi anni c'è stato, ma da un po' comunque, si è cominciato anche a far fumare l'eroina, che era un modo meno, il buco comunque teneva fuori, insomma, perché bucarsi una vena è già un salto, no? Cominci, cioè, quindi c'era questo modo di cominciare con la droga più deleteria che esista, poi il crack, insomma ce ne sono tante, ma quella diciamo che soprattutto nel passato ha ucciso tantissimi ragazzi. Cioè passare invece dal fumare è una cosa più, sembra più soft, no? Ma in realtà poi l'effetto è lo stesso, e poi alla fine finisci per, se non ti salvi prima, per bucarti la pelle. Comunque questa storia al Centro Java, grazie Deborah Collacca, ce la racconterai insieme a Andrea, che racconterà altre cose, lui si occuperà d'arti marziali, da quello che ho capito. Provano l'ultimo pezzo, poi farò tempo a salutare, farò tempo. Deborah, rimani qua?
Sì.
Rimani qua. Questo pezzo è, voglio dire, divertente, chiediamo in maniera molto divertente, si chiama Ruggine, Africa Unite, a ovest di Padalino.
Ruggine blu, pioggia di varie informazioni, anestesia dell'anima, faccia di chi antenna come un minareto, canta l'idea e i limiti per noi, sposta i miei pensieri, sciogli tutti i sette veli, la vernice della gloria ricoprirà. Ruggine, penna di velluto, lecca il livido, inchiostro e fango rapido, colpire la memoria, scrivere la storia, pecora,
chi l'ha alleato e chi per propaganda elettorale hai bombardato. Dimmi che riempie le piazze, scelgo tutto il più sincero, chi non merita più stima o dire onore del vero. E nuove influenze e di nuovi confini, con quale nuova droga si faranno i bambini. Frusta sui desideri, pelle nuda sui cantieri, la pelliccia della gloria, ricoprirà. Ruggine, penna di velluto, lecca livido, inchiostro quando rapido, colpire la memoria, riscrivere la storia. Ancora, dei mille denti schiuma dalla bocca,
Ruggine, ruggine. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, l'ultima della settimana Ovest di Padalino, quindi vi voglio augurarvi un grande weekend, anche a te naturalmente Deborah, che c'hai con l'H, che c'hai l'allestimento e cominciare a preparare un po' la sagra del pinolo di Chiesa Nuova. Allora, riguardo alla Fiorentina dei nostri sogni, abbiamo Toddo in porta, UFO a destra, Vargas a sinistra, Passarella al centro, bisogna scegliere l'altro tra Bjerkovud e Repka. Ve lo farò scegliere il lunedì, tanto rifletteteci quando ci ritroveremo qui a Ovest di Padalino alle 12 e poi la sera anche lunedì con le farfalle.